Ecco, adesso passiamo alla terza ora del corso del SID di Gorizia. La terza ora, diciamo, riguarda l'influenza delle culture politiche nelle relazioni internazionali. Anche qui riprendiamo una lezione che avevamo fatto a Scienza Politica e in cui avevo presentato le culture politiche. Ecco qui, come ricordate, facciamo riferimento, io ho sempre fatto riferimento a quattro modelli di culture politiche che sono la cultura politica conservatrice, quella liberale, quella della sinistra, diciamo, più moderata e quella della sinistra più radicale. In passato, diciamo, le due culture politiche della sinistra venivano etichettate come socialdemocratica e socialista. Però, diciamo, questa etichetta forse oggi non è più, diciamo, pertinente, o meglio, diciamo, la sinistra moderata, io uso questa espressione, la sinistra costruttivista, che è un po' bruttino in italiano, forse dovremmo dire sinistra costruttiva, e invece per la sinistra più radicale uso questa espressione della sinistra manichea, no? In quanto che spesso i contenuti delle culture politiche si evolvono nel corso del tempo. Noi adesso farò un breve riepilogo di quello che ho detto a Scienza Politica e poi passerò a delineare le caratteristiche di queste culture politiche nelle relazioni internazionali. Questa però è semplicemente una lezione introduttiva, in quanto che questi temi saranno analizzati nelle lezioni successive più in dettaglio. Come sapete, l'assunto è che questi sono i quattro modelli di cultura politica, quindi sono quei tipi di comportamenti politici che obbediscono ai criteri della semplicità e della coerenza. Quindi, diciamo, una cultura politica conservatrice, una liberale, una della sinistra moderata e una della sinistra radicale corrispondono ai modelli. Poi ci possono essere delle combinazioni, ci possono essere degli ibridi, E noi analizzeremo poi nelle lezioni successive queste quattro culture politiche in ciascuna delle quattro arene delle relazioni internazionali. Quindi, diciamo, nell'arena culturale, l'atteggiamento dei promotori di queste quattro culture politiche in materia di conflitti fra nazioni e civilizzazioni, nell'arena economica, quindi nei processi di globalizzazione, nell'arena politica, quindi nelle forme di promozione della democrazia, e infine nell'arena militare, gli atteggiamenti nei confronti della guerra. Quindi chiariamo subito come mai noi ci occupiamo di queste culture politiche. Ci occupiamo di queste culture politiche perché pensiamo che all'interno della scienza politica sia possibile esplicitare in dei modelli, diciamo i modelli che fanno riferimento ovviamente al cosiddetto ideal tipo weberiano, quello che dovrebbe essere una politica estera conservatrice, una politica estera liberale, una politica estera socialdemocratica, una politica estera socialista. E questo riteniamo che sia utile per capire la politica. E questo è uno strumento tipico della scuola italiana di scienza politica che io ho elaborato, senza falsa modestia, l'ho elaborato io. Non c'è nessun altro studioso che ha perfezionato questo strumento, diciamo, analitico, né all'estero né in Italia. I politologi internazionalisti sono un po' ossessionati con le correnti di pensiero realista, liberale, post-marxista, eccetera, eccetera, e hanno più spesso la nostra disciplina è più diventata una storia delle dottrine politiche internazionaliste che non una politologia internazionalista. Io mi sono sforzato di farla più avvicinare a una scienza della politica internazionale, quindi partendo dai comportamenti e partendo dalle politiche estere, non dagli studiosi. Quindi questo, rispetto a quello che vi ho detto nella prima lezione introduttiva, sarebbe il livello B, il livello B. Il livello A è quella de degli studiosi, delle correnti di studiosi. Non fate confusione fra i due livelli. Quindi riprendiamo un po' l'argomento che abbiamo trattato nel corso di scienza politica. Quindi, le culture politiche sono un mix di idee o ideologie e diciamo e di interessi. Questo è importantissimo. E questo mix di idee e di interessi è diverso a seconda dei quattro modelli di cultura politica. Come abbiamo già detto l'anno scorso, queste quattro culture politiche hanno un diverso mix di idee e di interessi. Vale a dire, nel conservatorismo si parte dagli interessi e poi in seconda battuta vengono elaborate delle idee. Invece nelle altre tre culture politiche, nel liberalismo, chiamiamolo, ecco, d'ora in avanti la sinistra moderata la chiamiamo costruttivismo e la sinistra radicale la chiamiamo manicheismo, però ecco, quindi nel liberalismo di destra, nel costruttivismo di sinistra e nel manicheismo di sinistra invece il rapporto fra gli interessi è opposto, vuol dire si parte da un insieme di idee e di ideologie e poi in seconda battuta si consolidano degli interessi. Mi raccomando, io spesso faccio domanda all'esame in cui vi chiedo di chiarire il rapporto fra idee e interessi nelle quattro culture politiche, questo voi non lo fate quasi mai, eh? Quindi interiorizzate questa differenza, questo è il punto di partenza, questo è un postulato, è un fondamentale, come nel basket. E adesso vi farò capire meglio come mai c'è questa articolazione fra idee. Ecco, idee e ideologie possono essere considerate come sinonimi, però in qualche modo, ecco, l'idea potrebbe essere, così io per fare un esempio, la libertà di mercato. L'ideologia è il liberismo, quindi l'ideologia è un pochino più strutturata dell'idea. L'idea è un unico concetto, un unico valore. L'ideologia è, diciamo, un insieme di, un po' più articolato, di assunti analitici e di prescrizioni comportamentali riferite appunto a quell'idea, a quel valore. Ecco, il conservatorismo, come abbiamo detto l'anno scorso, è un tipo di cultura politica che, diciamo, nasce, diciamo, quando ancora c'erano le oligarchie competitive, chi erano i conservatori? I conservatori erano quelli che non volevano il suffragio universale, non volevano il suffragio universale e poi erano legati soprattutto agli interessi dei settori agrari, del mondo rurale. Spesso io in America Latina, spesso i conservatori, i partiti conservatori, dato che in America Latina il suffragio universale è stato un po' ritardato, no? L'introduzione del suffragio universale. Quindi in tanti paesi dell'America Latina i partiti conservatori sono quelli che diciamo, portavano avanti gli interessi dei latifondisti, dei settori rurali, in conflitto con i liberali che invece da un lato volevano l'estensione del suffragio universale e dall'altro lato, diciamo, portavano avanti gli interessi più urbani, più del settore industriale. Ora, oggi questa distinzione del rurale industriale non conta più molto, né conta ovviamente, diciamo, la distinzione fra mondo tra a favore o contro il suffragio universale. Piuttosto, noi possiamo dire che i partiti conservatori sono quelli che appunto hanno sempre come obiettivo primario la tutela degli interessi. Nella politica interna, qual è l'interesse principale? La tutela della sicurezza, la tutela dell'ordine, quindi la lotta alla criminalità. I conservatori sono a favore di questi valori. Quindi pensate, i conservatori in Europa sono quelli che mettono sempre al primo posto, la tutela dell'identità nazionale, quindi diciamo innanzitutto sono contrari a una liberalizzazione dei flussi migratori per ovvi motivi. Poi sono a favore di certi valori, i valori della famiglia, sono contrari all'aborto, sono contrario ai matrimoni dei gay, all'adozione di figli da parte dei gay, eccetera, eccetera. E questo è il conservatorismo classico. E in economia i conservatori, ecco, è importante chiarire bene la posizione dei conservatori in economia, perché spesso viene fraintesa. Ad esempio, la Thatcher era conservatrice, ma era per il liberismo radicale. Ma la Thatcher in realtà era una liberale, non era una conservatrice. Spesso noi abbiamo i partiti si danno delle etichette, ma non corrispondono ai modelli politologici. I conservatori sono più nazionalisti dei liberali in economia, eh? Quindi per paradosso, in economia i conservatori sono più moderati dei liberali, eh? Quindi ad esempio sì, sono a favore delle privatizzazioni, ma i conservatori sono più nazionalisti, quindi vogliono che le aziende restino di proprietà dei cittadini del proprio paese. Quindi ecco, pertanto per fare un esempio, Trump è un vero conservatore in economia, è più protezionista, sì, è un imprenditore, quindi è a favore del capitalismo, intendiamoci, non è certo anticapitalista, però è per un capitalismo più nazionale. Così come anche in Italia Berlusconi è stato sostanzialmente un conservatore, mentre invece Reagan, la Thatcher erano liberali, non erano conservatori. erano conservatori sui diritti civili, erano contrari, che so io, all'aborto, al matrimonio dei gay, però diciamo, in materia di economia Reagan e Thatcher erano liberali, non conservatori, erano per le privatizzazioni e non gli interessava se le privatizzazioni favorivano le imprese estere, questo è il ragionamento. Quindi, ecco, ho già introdotto quella che è l'ideologia dei conservatori. Quindi i conservatori partono dalla difesa degli interessi, tutela dei valori della famiglia, dell'ordine, lotta alla criminalità, quindi in qualche modo difesa del capitalismo e del liberismo, ma con dei paletti, quindi tutela delle aziende nazionali. Il valore è proprio il nazionalismo, il valore dei conservatori, cioè le idee, la componente ideologica dei conservatori è il nazionalismo, che però si attiva in seconda battuta, ritorna, cioè in prima battuta c'è la tutela degli interessi, in seconda battuta c'è la tutela dei valori, delle idee, come appunto il nazionalismo. Quindi per esprimersi in termini percentuali, cioè i conservatori sono... È una cultura politica, potremmo dire, intensiva in interessi, perché 70% sono interessi e 30% sono valori, più o meno, diciamo, può variare questa componente interna. E anche nella politica estera noi vedremo che c'è questa forte propensione alla tutela degli interessi, però, diciamo, contemperata da questa componente ideologica di tipo nazionalista. Quindi è ovvio che i conservatori sono in politica estera per la difesa della comunità nazionale, quindi sono contrari a una liberalizzazione totale dei flussi migratori e in qualche modo in economia sono più moderati, non vogliono delle privatizzazioni, diciamo, a 360 gradi e vedremo sostanzialmente quella che... Nelle varie arene poi analizzeremo, diciamo, quelle che sono le varie posizioni dei conservatori. Ecco, qui in qualche modo, vedete, a pagina, nel manuale siamo più o meno a pagina 34. È chiaro che ovviamente, diciamo, gli interessi nella politica estera sono sempre stati rilevanti e quindi in qualche modo la diplomazia conservatrice è stata forse quella più attuata nel corso dei decenni, però vedremo anche che questo dopo l'89 si è un pochino attenuata, quindi delle diplomazie più intensive ai valori come il liberalismo, il costruttivismo di sinistra sono emerse anche negli anni 90, però insomma oggi non devo anticipare tutto il contenuto del corso, vi devo dare semplicemente delle coordinate più di tipo generale. Quindi diciamo sulla ecco, quindi noi parleremo di una diplomazia conservatrice, di una diplomazia fondata sulla tutela degli interessi, appunto però ecco, in certi studiosi, in certe analisi che vengono fatte a livello politologico, spesso si dice che il conservatorismo promuove solo interessi e non è vero che il conservatorismo promuove solo interessi perché c'è anche una componente ideologica nel conservatorismo, è minoritaria, chiamiamola così in seconda battuta, però in qualche modo diciamo il conservatorismo ha una componente prevalente di interessi ma poi c'è anche una componente secondaria di idee, quindi non potremmo dire, diciamo ecco, non possiamo dire che le culture politiche sono solo ideologie, sono un mix di interessi e di ideologie. E nel conservatorismo gli interessi sono prevalenti rispetto alle ideologie, mentre invece nelle altre tre culture politiche succede il contrario. Ecco, quindi, diciamo, ecco, oggi possiamo dire che la cultura politica conservatrice è molto forte, perché pensate a quello che è stato l'influenza dei flussi migratori. Pensate al contesto post-2008 in cui effettivamente diciamo, le politiche, non a caso è emerso Trump dopo il 2008 perché sia il Partito Democratico che il Partito Repubblicano si erano riconvertiti al liberismo diciamo, più radicale e quindi è dovuto emergere un politico che invece ha vinto le elezioni sulla base di una campagna elettorale improntata al liberismo moderato, e quindi in qualche modo diciamo sia Bush padre che Bush figlio, così come Reagan, pur essendo il Partito Repubblicano un partito conservatore, in realtà in economia erano stati forse più liberali che non conservatori. Ecco, passiamo adesso alle altre tre culture politiche, giusto? Allora, cominciamo. Ecco, innanzitutto è chiaro che un ragionamento chiaro deve essere fatto proprio, e questo ve l'ho fatto l'anno scorso. Un conto è l'etichetta che si danno ai partiti, un conto è il contenuto delle politiche che portano avanti questi partiti. Quindi, se noi, vi ho appena fatto capire, diciamo, la Thatcher e Reagan negli anni Ottanta erano esponenti dei partiti conservatori britannico e americano, però in realtà in politica economica non sono stati conservatori, sono stati liberali. Ecco, siccome vi ho detto più volte, il Partito Comunista Italiano non era comunista, se no sarebbe stato a favore della violenza. Il vero Partito Comunista Italiano era l'EBR. Il Partito Comunista Italiano in realtà era socialista, così come il Partito Socialista Italiano non era socialista, era socialdemocratico. Cioè era socialista come etichetta, era socialdemocratico come comportamenti. Perché i socialisti erano anticapitalisti, i socialdemocratici no, i socialdemocratici sono a favore del capitalismo, ma con il welfare state. Mitterrand, il Partito Socialista Francese, non è mai stato socialista, è stato socialdemocratico. I laburisti erano socialdemocratici e via discorrendo. Quindi bisogna sempre, non bisogna mai fidarsi, cioè, ci sono i matti che si credono di essere Napoleone, ma non sono Napoleone. Quindi diciamo, bisogna, i partiti si danno delle etichette che vogliono loro. E invece noi politologi dobbiamo essere bravi nel capire, al di là dell'etichetta, qual è il vero contenuto della politica che attuano i vari partiti politici. Quindi in qualche modo un partito si può dichiarare conservatore ma è liberale, o viceversa, un partito si può dichiarare liberale ma è conservatore, e in seconda battuta certi partiti, soprattutto durante la guerra fredda, a sinistra si dichiaravano comunisti ma in realtà erano socialisti, e si dichiaravano socialisti ma in realtà erano socialdemocratici. Allora, passiamo allora adesso a delineare una possibile diplomazia di tipo liberale. Ecco, in politica interna il liberalismo, come abbiamo visto l'anno scorso, si pone come obiettivo il soddisfacimento di certi valori. Innanzitutto la tutela dei diritti umani e la democrazia, diritti politici e diritti civili, queste sono state le battaglie fatte dai liberali nel corso del Novecento. E poi la tutela del libero mercato, la tutela del libero mercato e del liberismo. E in questo i liberali, come vi dicevo, sono più a destra dei conservatori, perché proprio perché si crede fortemente nel principio del libero mercato, non ci interessa se poi le aziende che sono sul mercato sono nazionali, sono italiane, oppure sono francesi, tedesche, americane o giapponesi o cinesi. Si mette al primo posto la tutela dei diritti dei consumatori e quindi in qualche modo i partiti liberali promuovono le privatizzazioni, indipendentemente poi da chi vince le gare di appalto per queste privatizzazioni. Ecco, cosa possiamo dire di questa cultura politica liberale? Che ovviamente in seconda battuta promuove anche gli interessi, perché al di là di questi valori spesso diciamo, sostenuti a livello diciamo così, di campagna elettorale e poi nei comportamenti politici, se i partiti liberali vincono le elezioni, hanno dato luogo alla formazione dei gruppi di interesse. Pensate alle lobby, pensate ai gruppi imprenditoriali, che hanno sempre promosso un certo tipo di politica economica nei confronti del governo, chiedendo la liberalizzazione, le privatizzazioni, eccetera, eccetera, oppure ad esempio le organizzazioni non governative a favore della tutela dei diritti umani, che in Europa, in Occidente ormai non hanno più molto significato, ma ad esempio in certi paesi autoritari o ibridi al di fuori dell'Occidente hanno invece una forte importanza, quindi anche quelli sono gruppi di interesse. C'è in realtà un terzo valore tipico del liberalismo, che è quello, chiamiamolo, dell'autodeterminazione nazionale, che questo in politica estera è abbastanza importante, perché in qualche modo i liberali hanno sempre anteposto, diciamo, le esigenze delle nazioni alle esigenze degli stati, dei governi. Quindi nella misura in cui esistono dei gruppi societari, delle minoranze che invocano il principio dell'autodeterminazione nazionale, i liberali hanno sempre promosso in genere il federalismo, per preservare le diversità culturali all'interno dello stesso Stato, il federalismo spesso sembra lo strumento migliore. Ma se c'è una forte differenza a livello identitario, i liberali sono anche a favore della secessione. Quindi la cultura politica liberale, ad esempio nei rapporti nei confronti dei paesi ex occidentali, i liberali hanno sempre promosso i referendum per l'autodeterminazione nazionale. Invece i conservatori, volendo promuovere gli interessi, se ci sono delle minoranze, non sono assolutamente favorevoli a tutelare i diritti di queste minoranze, tutt'al più vogliono dare ecco, i conservatori si limitano a concedere un po' di autonomia, il bilinguismo nelle scuole, un po' di autonomia di tipo amministrativo, ma in genere né il federalismo né benché meno la secessione. Pensate al governo spagnolo nei confronti dei baschi e dei catalani, pensate anche al governo, diciamo, britannico nei confronti degli scozzesi o degli irlandesi dell'Ulster, non hanno mai concesso né il federalismo né tantomeno la secessione. Le autonomie sono state concesse soprattutto nei confronti degli scozzesi. Ci sono forti autonomie sia per i baschi che per i catalani in Spagna, ma non c'è in nessuno dei due casi il federalismo. Quindi cosa possiamo dire? Quindi anche in politica estera noi abbiamo questa, diciamo, doppia dimensione, quindi da un lato abbiamo una diplomazia focalizzata a promuovere questi valori e dall'altro lato la promozione di questi valori ha anche, diciamo, consolidato dei gruppi di interesse. Pensate, che so io, nella politica economica internazionale quanto contino le grandi lobby, i grandi gruppi imprenditoriali. Ad esempio, nell'opporsi, ecco, spesso i grandi gruppi imprenditoriali si oppongono ai regimi internazionali, preferiscono un'arena più anarchica, preferiscono che, diciamo, i rapporti di potere determinano gli esiti finali dei comportamenti, piuttosto che avere delle regole molto precise anche a livello internazionale, ad esempio in materia di investimenti delle imprese. I grandi gruppi sono stati contrari al MAI, al Multilateral Agreement on Investment. E in qualche modo noi potremmo dire che cosa? Diciamo, così come ho detto prima, è chiaro che nella politica internazionale, perlomeno fino all'89, la diplomazia liberale è stata molto, molto debole. È stata molto debole proprio perché, appunto, ha prevalso la promozione degli interessi attraverso il conservatorismo. Però, effettivamente, diciamo, dall'89 in poi, vedremo nel corso delle elezioni successive come, ad esempio, soprattutto negli anni 90, i governi occidentali abbiano perlomeno tentato di promuovere la democrazia a livello internazionale, quindi portando avanti una diplomazia liberale. E in secondo luogo, effettivamente, questo anche da prima, dagli anni 80 fino alla crisi del 2008, ecco, anche a livello di politica economica internazionale, il liberismo radicale ha avuto un certo successo, ecco, soprattutto in paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Australia. E anche alcuni paesi in via di sviluppo dell'America Latina, ad esempio, hanno fortemente liberalizzato l'economia. Certo è che dal 2008 in poi, ecco, e soprattutto con l'avvento di Trump nella diplomazia economica a livello internazionale, questo scenario del liberismo radicale è un po' entrato in crisi, di fronte al fallimento di tante banche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in altri paesi europei, eccetera, eccetera. Ed è ultimamente un po' entrata in crisi anche la promozione della democrazia a livello internazionale, parliamoci chiaro. È stata più una bandiera degli anni 90, dal 2000 in poi, dall'11 settembre in poi, la promozione della democrazia è stata un po' rimessa nel cassetto. L'autodeterminazione nazionale, no, quella di fatto è sempre stata marginale, perché in qualche modo, diciamo, sono stati fatti pochissimi referendum per promuovere l'autodeterminazione nazionale. Questo avremo modo di vederlo, di vederlo nel dettaglio, più avanti. Quindi, in qualche modo, ecco, potremmo dire che, appunto, la diplomazia liberale, che in realtà, fu in qualche modo forse la prima formulazione di una diplomazia liberale, scusate, l'abbiamo avuta con Wilson. Non a caso Wilson voleva proprio promuovere il principio dell'autodeterminazione nazionale per risolvere i conflitti che avevano, fatto che avevano portato l'Europa alla prima guerra mondiale, ma poi di fatto questa autodeterminazione nazionale non fu portata a compimento. Poi, diciamo, nel periodo della guerra fredda, alcuni partiti, ad esempio Carter, tentò di promuovere i diritti umani e la politica estera, ma non questo suo tentativo non fu portato a compimento. Quindi, ecco, durante tutta la guerra fredda, diciamo, la diplomazia principale che è stata attuata è stata quella conservatrice. Dopo l'89, invece, no, abbiamo delle forme di diplomazia liberale che vengono attuate sia in materia di democrazia e di diritti umani che forse soprattutto in materia di diplomazia economica, però, come abbiamo detto, fino al 2008. Ecco, adesso passiamo alla diplomazia di tipo, le due diplomazie della sinistra. La diplomazia della sinistra moderata, quella diciamo che un tempo si chiamava socialdemocratica, e la diplomazia della sinistra più radicale, quella di tipo manicheo. Cosa possiamo dire? Cominciamo dalla sinistra moderata. Ecco, la sinistra moderata però c'è subito da chiarire un punto, nel senso che nell'Europa continentale la sinistra moderata per tutto il periodo della guerra fredda si è occupata molto poco di politica estera. Negli Stati Uniti non c'è mai stato un partito socialdemocratico. Possiamo dire forse che l'ala sinistra del Partito Democratico è stata vicina al Partito Socialdemocratico, ma insomma fino a un certo punto. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che in qualche modo durante la guerra fredda, durante diciamo soprattutto negli anni 50 e 60, i partiti socialdemocratici si sono dedicati ad attuare il welfare state, e ci sono riusciti, tranne che negli Stati Uniti e in Australia, dove il welfare state è molto debole, in tutti gli altri paesi occidentali, l'Europa, la Gran Bretagna, il Canada, la Nuova Zelanda, il welfare state è stato attuato con un modello sostanzialmente universale. Quindi i partiti socialdemocratici hanno avuto molto successo da questo punto di vista. In politica estera cosa volevano questi partiti socialdemocratici? Diciamo, la politica estera è stata quasi inesistente. Forse, diciamo, a livello di diplomazia economica, nel periodo del bipolarismo, i partiti della sinistra in genere aumentavano i fondi di cooperazione allo sviluppo, però, insomma, l'incisività di queste riforme è stata piuttosto debole. Poi, ecco, se noi pensiamo al paese che ha avuto più, una diplomazia socialdemocratica, senza dubbio la Germania, allora la Germania Ovest con Willy Brandt, con Schmidt, e loro promossero la cosiddetta Ostpolitik, quindi una politica di distensione verso i paesi comunisti dell'est. Quindi in qualche modo, ecco, diciamo, durante la guerra fredda, però, come capite subito, questa diplomazia socialdemocratica è stata molto debole, è stata molto debole. Quindi i paesi scandinavi, Svezia, Norvegia, Finlandia, eccetera, eccetera, hanno aumentato gli aiuti allo sviluppo. Erano i paesi che avevano i coefficienti più alti del PIL, dedicato ai paesi più poveri. E la Germania fece l'Ostpolitik, ma insomma, poca roba. Quindi in qualche modo è chiaro che anche qui abbiamo un mix, tra interessi e valori che fortemente, forse ancora più del liberalismo, sbilanciato a favore dei valori. Quindi i valori sono quelli della solidarietà, che si traducono nel welfare state e nella cooperazione allo sviluppo, e i valori sono appunto quelli, diciamo così, di un legame, diciamo, privilegiato, verso una politica non rigida di conflitto verso i paesi comunisti, ma una politica più di distensione, di collaborazione. Quindi anche qui c'è una componente valoriale che è prevalente, forse si arriva all'80-90%, una componente degli interessi che è minore. Però questa componente degli interessi c'è, ad esempio i sindacati sono un classico gruppo di interesse collegato all'attuazione del welfare state, oppure pensate alle organizzazioni non governative nel settore degli aiuti allo sviluppo, che sono sempre stati, ecco, i governi di sinistra hanno sempre aumentato i fondi anche a favore delle ONG in materia di cooperazione allo sviluppo. Ecco, poi però dopo l'89 le cose un po' cambiano. Le cose cambiano perché in qualche modo emerge una diplomazia della sinistra moderata in modo abbastanza rilevante. E questo perlomeno in due settori rilevanti della politica estera. vale a dire da un lato, da un lato diciamo emerge un nuovo valore della sinistra costruttivista, che è il multiculturalismo. Il multiculturalismo durante la Guerra Fredda era stato minore, però in qualche modo dopo l'89 emerge come ancora principale. Una volta che, voglio dire, una volta che il welfare state è stato applicato in tutti i paesi europei, non è che uno può continuare, voglio dire, difendiamo il welfare state, ok? Perché magari i liberali radicali sono per ridurre la spesa pubblica nel settore del welfare. Però in qualche modo è stata trovata una nuova bandiera ideologica, che è stata quella del multiculturalismo. Questo multiculturalismo si è tradotto in due orientamenti molto forti di politica estera, che sono stati da un lato un forte orientamento per la promozione di stati plurinazionali nella risoluzione dei conflitti. E questo in chiaro disaccordo con i liberali. I liberali sono per l'autodeterminazione nazionale, sono favorevoli alle secessioni, e invece la sinistra è stata sempre contraria alle secessioni. Ecco, il conflitto in Bosnia ha rappresentato proprio l'elemento di snodo. La pace di Daytona è stata la vittoria della sinistra europea. Non a caso Tony Blair, il maggiore esponente del Partito Laburista britannico, promosse la pace di Daytona insieme a Clinton, e con Daytona si stabilì che la Bosnia sarebbe stata unita. Quindi le proposte che furono fatte di fare un referendum in Bosnia per dividere la Bosnia in tre stati, uno croato, uno musulmano e uno serbo, naufragarono. E questo, e Daytona ebbe nel 95, ebbe una fortissima influenza sulla risoluzione dei conflitti in tutti i paesi, sia dell'Est Europa che anche dell'Africa, dell'Asia. Il multiculturalismo, che si traduceva nella forte propensione a mantenere stati plurinazionali, fu la parola d'ordine. E quindi le proposte basate sulla secessione naufragarono. La secessione è stata attuata in pochissimi casi, come vedremo. È stata attuata, diciamo, a Timor Est, in Eritrea e in Sudan del Sud, poi per il resto hanno prevalso gli stati plurinazionali. Chiaro, ci fu il crollo del comunismo portò alla frammentazione di Unione Sovietica e Jugoslavia, ma quelle erano entità che già esistevano, e quindi in qualche modo in quel caso, diciamo, il problema era se mantenere unita la Croazia, il Montenegro, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia. Quindi in quei casi lì, diciamo, questi stati furono prevalentemente mantenuti uniti. Lo stesso Kosovo, diciamo, non è ufficialmente indipendente. C'è una secessione de facto, ma dal punto di vista giuridico lo Stato resta unito. Ecco, quindi questi argomenti li analizzeremo in seguito. Poi il secondo settore in cui si è realizzata una diplomazia costruttivista è quello dei flussi migratori. E questo è un elemento importante, perché in materia di flussi migratori abbiamo detto i conservatori sono per limitarli, ovviamente i liberali sono per liberalizzarli, la sinistra in realtà è anch'essa per liberalizzarli, ma poi l'orientamento principale della sinistra è stato quello un pochino dell'integrazione asimmetrica. Analizzeremo questo argomento nel dettaglio successivamente, però ecco, mentre i liberali in materia di flussi migratori sono per la reciprocità, quindi per fare sì che i diritti siano sia in entrata che in uscita, che sostanzialmente gli immigrati si integrino nelle comunità che le ospitano, invece la sinistra ha favorito il cosiddetto integrazione asimmetrica, quella che poi ha prodotto dei ghetti culturali, cosiddetto politically correct, no? Che è stato molto criticato soprattutto dopo l'11 settembre. Quindi l'integrazione asimmetrica si basa sul fatto che gli immigrati possano mantenere le loro abitudini, e quindi che possano sottrarsi all'integrazione nei paesi occidentali. E allo stesso tempo il politically correct ha fatto sì che non ci sia la reciprocità, vuole dire che i paesi da cui hanno origine questi flussi non concedono agli immigrati occidentali, che magari per motivi di lavoro stanno, che so io, nei paesi arabi o nei paesi asiatici o africani, a questi non vengono concessi gli stessi diritti che gli immigrati dai paesi islamici, arabi, africani o asiatici hanno nei paesi europei. Quindi questo modello di integrazione asimmetrica e questo, diciamo, diplomazia politically correct nel settore dei flussi migratori è stata fortemente questionata, è stata messa in dubbio. Ecco, come mai la sinistra è molto calata a livello elettorale negli ultimi 20 anni? È calata proprio perché molti elettori, soprattutto gli elettori anche dei settori più disagiati, i settori più poveri della popolazione, non hanno visto di buon occhio le misure che la sinistra ha adottato in materia di flussi migratori, e quindi molti elettori, che un tempo votavano a sinistra, oggi votano per i partiti di destra di tipo conservatore. Ecco, e quindi diciamo fa un pochino più fatica invece la sinistra a elaborare una diplomazia economica in materia di globalizzazione, vedremo i motivi, però diciamo promuovere gli aiuti internazionali non basta, si sa che gli aiuti internazionali non incidono più di tanto, spesso promuovono sia la corruzione che il clientelismo, però la sinistra moderata ha un po' fatto fatica a elaborare una diplomazia economica coerente che vada oltre l'impegno ad aumentare gli aiuti internazionali e lo sviluppo. Quindi, ecco, la componente di interessi di cui parlavo prima si manifesta nelle organizzazioni non governative a favore dei flussi migratori, quelle che accolgono i clandestini. Queste organizzazioni non governative si stanno diffondendo molto perché, appunto, è ovvio che di fronte a questa situazione, diciamo, c'è un forte flusso anche di risorse dello Stato per favorire queste ONG che poi devono gestire i flussi migratori clandestini. E i conservatori sono ovviamente contrari a dedicare delle fette di bilancio pubblico a favore di queste organizzazioni non governative. Quindi qui c'è la componente degli interessi, ovviamente. Quindi allora, diciamo così, come vedete, abbiamo delineato un quadro abbastanza, diciamo, efficace delle tre diplomazie in materia, che so io, di flussi migratori, in materia di globalizzazione economica. Ecco, poi vedremo anche, come vi ho detto, ecco, diciamo, in materia, ad esempio, di promozione della democrazia, ovviamente i conservatori non gliene interessa niente, i liberali sono a favore della promozione della democrazia. La sinistra promuove la democrazia ma in modo politically correct. I liberali tendono a dare delle sanzioni ai regimi autoritari. La sinistra tende più a premiare gli studenti più bravi, quindi tende ad aumentare gli aiuti ai paesi che si democratizzano, mentre invece i liberali sono a favore, ad esempio, del taglio degli aiuti ai paesi che restano autoritari. Ecco, c'è anche da fare, in realtà, poi questo argomento lo approfondiremo per bene nelle lezioni sulla pace e sulla guerra, però analizzeremo anche la diplomazia in relazione alle scelte di entrare in guerra. Ecco, su questo le tre diplomazie hanno degli orientamenti che sono abbastanza chiari. Ecco, i conservatori sono forse i più prudenti in assoluto, cioè si entra in guerra solo quando sono in gioco determinati interessi. Giusto? E quindi in qualche modo i conservatori sono più prudenti nella scelta di entrare in guerra. Invece sia i liberali che la sinistra hanno promosso anche le cosiddette guerre giuste, hanno promosso le guerre per valori, e questo effettivamente è un elemento che si è realizzato soprattutto dopo l'89, in particolare nei due interventi chiamati interventi umanitari, in Bosnia e Kosovo. Ora, questo è un argomento molto complesso, quindi diciamo lo tratteremo veramente, approfondiremo per bene queste problematiche nelle settimane successive. Però, ecco, è forse opportuno anticipare anche quella che è, come vi ho detto, quindi il cleavage principale sembra da un lato i conservatori e dall'altro lato liberali e sinistra che si alleano fra di loro. Non a caso le guerre in Bosnia e Kosovo sono state attuate da Blair e da Clinton, quindi la sinistra europea socialdemocratica con i liberali statunitensi. Però diciamo c'è una differenza anche tra liberali e sinistra da questo punto di vista. Questo perché? Perché appunto diciamo, i liberali sarebbero per fare delle guerre giuste a 360 gradi contro tutte le forme di di repressione, di violenza contro i dittatori, chiaro che non contro qualsiasi dittatore, ma quelli che uccidono la popolazione, che fanno dei massacri, dei crimini contro l'umanità. Non è che i liberali vogliono fare la guerra a tutti i regimi autoritari, se no staremo in guerra con 100 paesi diversi. Ecco, però la sinistra è un po' frenata dal politically correct, vale a dire la sinistra, diciamo, promuove solo quelle guerre che sono politicamente corrette, quindi in qualche modo diciamo se l'aggressore è un esponente di un popolo terzo, se i cattivi sono del terzo mondo, allora no, non si vuole fare la guerra. Quindi la sinistra, una diplomazia di sinistra, in linea di principio è stata contraria all'intervento in Kuwait, è stata contraria all'intervento in Libia, all'intervento in Iraq. Ed è stata contraria e non ha mai proposto un intervento, che so io, in Ruanda per difendere i Tutsi massacrati dagli Hutu, oppure in Darfur per difendere gli africani islamici aggrediti dagli arabi islamici, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, la cultura politica che prevede più guerra è quella liberale, poi c'è quella forse della sinistra costruttivista, e poi c'è quella conservatrice che invece è più prudente e promuove la guerra solo quando sono in gioco gli interessi. Vedete, non a caso Trump, Trump fa la pace con i talebani perché ritiene che appunto l'Afghanistan non sia un paese strategico e troppo povero, mentre invece è più attento a quello che succede in Iraq, che non a quello che succede in Afghanistan o in Siria, dove non si esporta il petrolio. Comunque questa è tutta una problematica molto vasta, molto complessa, che dovremo analizzare per bene nel dettaglio. Ora vi do solo una infarinatura iniziale. Ecco, passiamo infine alla sinistra manichea. La sinistra manichea ha avuto effettivamente, durante la Guerra Fredda, ha avuto numerosi casi di applicazione in Occidente. Pensiamo alla diplomazia del PC, la diplomazia del PC che era neutralista, era contraria, diciamo, alla NATO, era antiliberista, quindi era contraria all'Unione Europea. Il Partito Comunista Italiano era contrario, ad esempio, al sistema monetario, al serpente monetario europeo negli anni Ottanta, era contrario a qualsiasi forma di collaborazione nella NATO. E quindi, in qualche modo, diciamo, questo spiega il perché l'Italia ha avuto anche una diplomazia così debole, così di basso profilo per l'influenza del PC, come vi ho già accennato. E negli anni 90, Rifondazione Comunista era di fatto anch'esso sostanzialmente un partito socialista, quindi fu contrario agli interventi in Bosnia e Kosovo, quindi la sinistra manichea è contraria a, diciamo, anche agli interventi umanitari, anche alle guerre giuste. Perché ha un atteggiamento anti-americano, anti-NATO, e quindi laddove c'è la NATO, per partito preso, si schiera contro. Quindi Bertinotti fu contrario all'intervento in Bosnia, all'intervento in Kosovo e via discorrendo. Ecco, però in qualche modo noi abbiamo un osservatorio speciale in Italia di questa posizione della sinistra radicale, perché è sempre stata molto forte. Durante la Guerra Fredda col PC, negli anni 90, Rifondazione Comunista, e diciamo adesso la sinistra manichea in Europa, soprattutto dopo il 2008, si sta riconvertendo al populismo. Quindi diciamo la sinistra populista è quella che si sta materializzando. Rifondazione Comunista ormai non esiste più, ha pochissimi voti, e diciamo quello spazio politico è stato occupato dai partiti populisti che però. Occorre far presente questa considerazione: i partiti populisti si dedicano più alla politica interna, si dedicano più alla richiesta di aumento della spesa pubblica con misure come il reddito di cittadinanza e via discorrendo. Quindi ancora fanno un pochino fatica a concretizzare una diplomazia molto ben delineata a livello di politica internazionale. Eventualmente in America Latina, ecco, i partiti populisti hanno una piattaforma anche qui un po' anti-americana, diciamo basata sull'esigenza di contenere il liberismo radicale, e questo lo vedremo in seguito. Ecco, quindi in qualche modo diciamo che anche ovviamente per la sinistra manichea, qui forse la componente ideologica è ancora più forte che non nel liberalismo e nel costruttivismo. E quindi in qualche modo, ecco, diciamo, la sinistra manichea ha sempre avuto una componente degli interessi più debole. Se pensate anche ai gruppi no global, ecco, i gruppi no global, soprattutto negli anni 90, sono quelli che hanno più incarnato la componente degli interessi che si sviluppa in seconda battuta rispetto a certi valori come l'antiliberismo, l'antioccidentalismo, l'antiamericanismo, eccetera, eccetera. Però è chiaro che i sindacati e le ONG sui processi migratori rappresentano i gruppi di interesse della cultura della sinistra moderata. Della sinistra radicale potremmo fare riferimento appunto ai vari gruppi e organizzazioni di tipo populista oppure i no global o i pacifisti antiamericani. Però diciamo spesso durante la guerra fredda si diceva il PC era ideologico. Cosa voleva dire questa frase? Voleva dire che ma anche i partiti conservatori sono ideologici perché hanno il nazionalismo, i partiti liberali pure sono ideologici, così come i partiti socialdemocratici. Però dire che il PC era ideologico, dire oggi che i 5 Stelle sono più ideologici, fa riferimento in realtà a un'evidenza empirica abbastanza semplice, cioè che in questi paesi, in queste culture politiche, la componente ideologica è più forte rispetto alla componente basata sugli interessi. Ritorna? Quindi c'è un 90-10, il 90% è ideologia, il 10% ci sono gli interessi. Ecco, va poi, ecco, un paio di considerazioni prima di finire questa lezione sono legate al fatto che esistono anche degli ibridi, oltre ai quattro modelli esistono degli ibridi. A sinistra c'è un ibrido neocomunista, che può essere un po' ambiguo se in certi casi fa l'occhiolino a chi fa utilizzo alla violenza. Non a caso, spesso nei grandi raduni di Rifondazione Comunista, se veniva invitato Fidel Castro, si mettevano tutti ad applaudire. Rifondazione Comunista non è mai stata direttamente violenta, però insomma, non c'è una critica forte nei confronti di chi fa uso della violenza. E anche a destra oggi c'è un ibrido che è rappresentato appunto dei partiti xenofobi che magari non sono loro, neanche loro sono direttamente violenti, ma insomma, spesso quando ci sono dei discorsi così esplicitamente xenofobi, ci sono dei singoli individui o dei gruppuscoli di scalmanati che appunto poi fanno loro ricorso alla violenza. Non c'è mai una critica decisa da parte dei partiti xenofobi nei confronti di chi oltrepassa un certo limite. Quindi ecco, sia i comunisti che gli xenofobi sono un po', diciamo, sono un po' a mezza strada. Spesso una caratteristica dei partiti xenofobi è quello di essere molto aggressivi a livello verbale, ma poi nei comportamenti sono più moderati. Tipo Orban, Salvini, potrebbero essere degli esempi di questa configurazione xenofoba, dove ovviamente però ci sono anche forze politiche molto più radicali, gruppi societari che magari non si organizzano in partiti, che hanno posizioni molto più radicali. Dopotutto sia Orban che Salvini sono abbastanza moderati, non sono molto moderati, ma insomma, se sono al governo, diciamo, mantengono una posizione abbastanza moderata. Però ci sono forze politiche sia in Ungheria e anche nei paesi dell'Europa occidentale che si stanno sempre più organizzando, i cosiddetti anche la alt-right, no? Come viene definita, che esiste anche negli Stati Uniti, a favore dei sovranisti bianchi, eccetera, eccetera. E insomma, via, quindi diciamo sono queste quattro culture politiche con gli ibridi e sostanzialmente noi nel corso delle lezioni successive avremo modo poi di approfondire per bene questo argomento. Ah, un'ultima considerazione riguarda quello che ho già detto, la scienza politica, quali sono tra queste varie culture politiche, qual è quella ritenuta più legittima? Ecco, spesso nel dibattito politico viene usata questa espressione della cultura dominante, che è una cosa, nella democrazia non esistono culture dominanti, esistono semmai culture prevalenti, cioè quelle che sono ritenute più legittime nei dibattiti in TV, sulla stampa, eccetera, eccetera. Prima del 68 il conservatorismo era la cultura prevalente, soprattutto negli anni 50, e dagli anni 80 in poi la cultura prevalente è quella della sinistra moderata, politically correct. E ovviamente qual è la differenza? Che negli anni 50 questa, la cultura conservatrice era più penetrata all'interno della società. Notate adesso nella letteratura, nel cinema, c'è una forte critica verso gli anni 50, verso questa cultura conservatrice che oggi viene ritenuta, diciamo, una cultura non più così legittima. Ecco, dagli anni 80-90 in poi, certo, il politically correct è la cultura prevalente, però forse non è tanto condivisa negli strati sociali, soprattutto quelli più deboli, i settori più poveri della popolazione. È più una cultura di elite, cosiddetti radical chic. Non a caso molti esponenti, la base elettorale di molti partiti di sinistra, non si riconosce più nella sinistra moderna e vota o per la sinistra, diciamo, populista, o vota per la destra xenofoba. Va bene, via. Mi fermo. Grazie. Alla prossima.